Rassegniamoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora riprendiamo la nostra lettura commento. Eravamo arrivati, se non sbaglio, al capitolo 3, a una prima parte, no? Cioè esattamente sulla la donna che prende del suo frutto e ne mangiò, siamo al versetto, poi, fino? Aiutatemi, un momento. E anche gli ne mangiò. Allora, quindi fino al versetto 6, non avevamo letto la... Avevamo letto anche l'altro, la voce, avevamo letto... No, mi sembra di no. Dal versetto 8, mi ricordo che non eravamo andati avanti. Allora, bene, riprendiamo qualche battuta su... Allora, ancora volevo riprendere ancora una cosa sul fatto della... quindi è la donna che appunto vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza, ricordate... E dicevamo la volta scorsa, si fida della parola del serpente, no? E notate che anche qui, e poi ne diede anche al marito che era con lei, anche egli ne mangiò. E qui c'è qualcosa che già dice questa, ricordate già nel capitolo 2 nella creazione che l'uomo di fronte alla donna dice: questa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne. E dicevamo come in questa frase c'era già, come dire, un inquinamento della relazione uomo-donna, no? In mia carne, mie ossa, e fra l'altro non parla alla donna. Anche qui c'è qualcosa che dice questa relazione già subito inquinata e squilibrata, perché intanto la donna, vedete, si fa prendere dall'immagine che il serpente propone, che è un'immagine di un Dio, dicevamo, di una falsa immagine di un Dio che è tutto suo, che non vuole che tu diventi come lui, e di un Dio, ecco, che vuole tutto, cioè l'immagine appunto della bramosia, della concupiscenza in fondo, no? Che non accetta il limite e che quindi vuole consumare, mangiare. E notate che ne mangiò e poi ne diede al marito che era con lei. Cioè, quando uno è preso dalla bramosia del consumo, pensa solo a se stesso. Cioè, prima mangia lei e poi ne dà al marito. Non mangiano insieme. Cioè, è interessante questa dinamica, no? Cioè, quando uno è su se stesso, prima si aggiusta lui e poi dopo pensa agli altri, no? Si avanza per gli altri, no? E questo, queste dinamiche, no? Che appunto sono, dicono questa bramosia, no? Che mette al centro se stesso, l'altro sì, però dopo, no? Cioè io, come si dice, no? Chi sparte alla meglio parte, no? Cioè dove allora sono io che controllo, però poi la roba per me. E allora, ecco, dopo ne dà al marito, che anche lì ne mangiò. E allora avevamo visto questa volta gli occhi di tutti e due, si aprirono, conobbero di essere nudi. Su questo mi ero fermato, se non sbaglio, no? Cioè sul fatto che non diventano Dio, perché? Perché il Dio che è presentato dal serpente non è il vero Dio, non esiste. Su questo c'eravamo fermati? Sì, no? Avevamo. Quindi andiamo avanti sul versetto 8. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Allora, questo versetto 8 è un versetto che la traduzione non lo, cioè il commento non lo riporta nel commento, nelle note sotto, però di per sé questa traduzione non è una traduzione letterale. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino. Perché non è letterale? Perché in ebraico, letteralmente, si dice: poi udirono la voce del Signore Dio che passeggiava nel giardino. E infatti più avanti, perché poi si dice: ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito la tua voce. Vedete? Non dice: ho udito il rumore dei tuoi passi, ho udito la tua voce. Infatti, al versetto 8 si dice: poi udirono la voce del Signore. Perché non è stato tradotto così? Perché i nostri traduttori, come sapete, che poi ci danno l'attuale Bibbia che noi abbiamo, è un insieme, è un gruppo dove ci sono i biblisti, ma poi ci sono anche i liturgisti, ma poi ci sono anche i pastoralisti, cioè tutta una serie di esperti che tengono conto di più cose. Quindi non tengono solo conto del testo e di come questo può essere tradotto, ma tengono anche conto della recezione che questo testo può avere, no? E soprattutto, per esempio, per noi cattolici che ancora siamo un po' come dei bambini di fronte alla Bibbia. La Bibbia ancora ci spaventa, no? Cioè, c'era una battuta di un famoso teologo all'inizio del Concilio che diceva appunto che il rispetto che i cattolici hanno verso la Sacra Scrittura è assoluto e si dimostra proprio nel fatto che non la toccano neanche, no? E ancora oggi, quando si va a vedere un incontro biblico per capire se sono cattolici o protestanti, si capisce se la gente non porta le Bibbie, allora sono cattolici. Cioè, per cui nei confronti della Bibbia noi siamo ancora così, no? Non sappiamo bene, allora preoccupati di questo si tende a fare una traduzione che appiani le difficoltà in qualche modo, però naturalmente c'è anche un po' a volte un tradimento del senso, no? Perché è una cosa che noi pian piano dovremmo anche accogliere, recuperare dai nostri fratelli maggiori ebrei, e che loro partono da una regola semplicissima, che quando tu leggi un testo biblico devi leggere e capire ciò che è scritto, cioè nel senso che appunto se c'è che lì in fondo al pavimento c'è un laghetto di acqua, tu non devi dire: ah, quello è marmo, adesso sto facendo un esempio, devi dire: è acqua, E se non capisci, il problema non è del testo, ma è tuo. Non so se mi sto spiegando, no? Perché noi se non capiamo diciamo: vabbè, ma l'Antico Testamento, chissà che cosa volevano dire, eccetera, eccetera. No. Lì c'è il testo, e quello è il testo che ti è stato consegnato dalle generazioni precedenti di coloro che hanno creduto, sta a te tentare di capire che cosa quel testo, quella parola di uomini nella quale c'è la parola di Dio, che cosa Dio vuole dirti.
Ma le ebrei hanno un'interpretazione?
Sì, hanno però un'interpretazione, uno stile di interpretazione diverso, però non entriamo adesso. Sì, certo. Perché infatti, per esempio, loro rispetto a questo passo, no? Cioè questo già con qualcuno l'avevo già l'avete già sentito, cioè che il fatto di dire udirono la voce del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, ci si domanda: ma una voce passeggia? E i rabbini già se lo domandavano e loro provavano a rispondere dicendo: sì, una voce può passeggiare. Perché? Perché tu passeggi e la voce di Dio è dentro di te. È una bellissima interpretazione, no? Per cui no, questa voce di Dio che ti parla dentro, perché Dio ti parla nel cuore. E allora, e notate, no? Udirono la voce del Signore Dio. Notate che da quando era subentrato il serpente, all'inizio del capitolo 3, non si è più, il serpente non ha più parlato del Signore Dio. Ha parlato di Dio, notate, no? Versetto 1, è vero che Dio ha detto non dovete mangiare, eccetera, eccetera, e anche la donna dice, versetto successivo, dei frutti degli alberi in mezzo al giardino, Dio ha detto, no? Versetto 5, non morirete affatto, anzi Dio sa, eccetera, 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 no? Cioè non si parla, soltanto quando il serpente va via, si parla del Signore Dio. Attenzione, questo è importante, perché Signore Dio traduce il tetragramma, quello che noi, no, incautamente pronunciamo Yahweh, che di per sé non dovremmo pronunciarlo, ma gli ebrei pronunciano Adonai quando c'è il tetragramma. E poi Dio è El. Allora, Adonai, il tetragramma, fa riferimento all'Esodo. Cioè, ricordate, è il nome che Dio rivela a Mosè, al roveto ardente. Per cui, dire Signore significa ricordare quello che Dio ha fatto per noi. El, invece, è il termine che indica Dio, no? Come termine più generico, la divinità. Allora è interessante che la tentazione comincia ad attaccare tagliando la memoria, non facendoti ricordare più quello che Dio ha fatto per te. Interessante, perché tante volte le tentazioni ci attaccano e ci lavorano spingendoci a tagliare la nostra storia. È quello che Dio è stato per noi. Per cui non si parla più di Signore Dio, si parla di Dio. E invece adesso che poi il serpente sparisce, e appunto si torna il Signore Dio, il Signore Dio. E allora appunto passeggiava nel giardino alla brezza, alla ruach, alla vita, è il Signore che viene a passeggiare. Vedremo, il Signore non viene a giudicare, a condannare, il Signore viene a chiamare alla vita, alla brezza del giorno. Notate, no? Il Signore viene nella luce, non viene nelle tenebre. Però l'uomo e sua moglie ormai hanno accolto la menzogna del serpente antico, ormai hanno paura di Dio. Paura di Dio. Guardate che è la paura più profonda che noi ci abbiamo, la paura di Dio. Che può sembrarci strano, ma nel profondo, se poi noi abbiamo anche la grazia e la luce per andare a vedere, notiamo che tante dinamiche di fuga, di peccato, in piccole o grandi occasioni, hanno a che fare con questa paura di Dio. Perché pensate, anche solo dire dentro di noi, che cosa succederebbe se noi ci affidassimo totalmente, pienamente a Dio? Lo Shema, amerai il Signore con tutte le tue forze, no? Con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Come dice tutto, Signore? Un momento, tutto. Cioè, siamo un attimo ragionevoli, no? 90, siamo ad alto livello, no? Diciamo, cerchiamo di arrivare sui 70%, già ci sentiremo bravi, superata la soglia del 50%, perché diremo siamo più di lui e meno, no? Però 100%, no? E notate, questo qui c'è dentro, perché dentro di noi ci sono degli inquinamenti delle immagini di Dio, per cui questo Dio ci fa paura. E allora si nascosero in mezzo agli alberi del giardino, ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Interessante, no? È la prima parola che il Signore rivolge all'uomo nella condizione di peccatore, dell'uomo che ha e la donna che si sono lasciati prendere dalla... Per cui è la nostra condizione. Cioè, quasi come a dire che la condizione fondamentale nostra di partenza è Dio che ci cerca, che cerca noi. Questo lo dico perché alcune volte, anche in certe spiritualità, no, si fa l'uomo in cerca di Dio, cercatori d'infinito, no, alla ricerca del Santo Graal, ma... Di per sé la Bibbia ci parla proprio del contrario, che l'uomo più che cercare Dio, fugge da Dio, fugge perché ha paura queste false immagini di Dio, che si porta dentro ormai. Per cui è più il Signore Dio che insegue l'uomo, che ci cerca. Qualche salmo lo dice, cerca il tuo servo. Pensate, il Salmo 119, che è il salmo più lungo di tutti, no? Tant'è vero che nella liturgia delle ore lo leggiamo a pezzi, in genere, per esempio, nell'ora media, È un salmo lunghissimo che va continuamente dicendo: quanto amo la tua parola, Signore, quanto amo i tuoi comandamenti, no? Ogni giorno, lampada ai tuoi passi la tua parola, luce al mio cammino, no? Dice così. Allora ci mette quasi, vediamo, vi dico esattamente il numero di versetti, ma supera i 100, questo salmo, eccolo qui, ci mette, pensate, ben 176 versetti, no, in cui dice sempre, no, i tuoi precetti mi stanno fissi nel cuore, più o meno dice le stesse cose per 175 versetti, per dire all'ultimo: mi sono perso come pecora smarrita, cerca il tuo servo. È bellissimo, No? Un salmo che per 175 versetti dice che io, Signore, la tua parola la amo con tutto il cuore, per arrivare alla fine alla sua verità, a dire: mi sono perso come pecora smarrita. E anzi, cerca il tuo servo. Vieni a trovarmi tu, perché io non so più dove sto. È bellissimo, bellissimo. Rispetto a quell'orgoglio spirituale, che è la malattia peggiore, perché l'orgoglio è la cosa peggiore, e che si insinua in maniera subdola nella vita dell'uomo e nella vita cristiana, no? Quell'orgoglio spirituale che a volte ci fa sentire quasi degli Indiana Jones dello spirito, no? Cioè, quindi noi alla ricerca di questo Dio che non capiamo perché si nasconde, cioè noi lo cerchiamo e non si fa trovare. Che Dio strano che è questo qui, no? Tanto che siamo noi che pensiamo di essere degli esploratori dello spirito, no? E tutto quanto un salmo, tutto qua per dire: ecco, questo Signore è in cerca dell'uomo, e che dice: dove sei? Vedete, dove sei? Proprio perché l'uomo possa dire: mi sono perso, vieni a trovarmi. Qui però non lo dice, qui dice: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Interessante, no? Questa dinamica, ho udito la tua voce e ho avuto paura. Ho avuto paura della tua voce. Ho avuto paura della tua voce. Questa parola che vedete, proprio perché non vuole farci paura, si diventerà sempre più piccola. Cioè, nel senso che questa voce del Signore, che questa parola di Dio che ha fatto i cieli, no? Che ha fatto la terra, la creazione, no? I capitoli precedenti della Genesi, che aprirà il Mar Rosso, no? Diventerà sempre più piccola nella voce di un uomo, di Gesù di Nazareth, fino a farsi rantolo sulla croce, proprio per non spaventarci, proprio per avvicinarsi a noi in quella dolcezza e tenerezza che possa permetterci finalmente di non avere più paura di Lui. Vedete, ho paura perché sono nudo, cioè sento le mie debolezze, le mie fragilità, e ho paura che tu mi possa fare del male, no? Che tu possa approfittare di me. Riprese: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Attenzione, ricordate che qui quando dice comandato non è che ti ho comandato di non mangiare, cioè qui c'è già il rimprovero, no? No, comandato, ricordate che in ebraico è indicato, indicato. E allora dice: hai forse mangiato, ecco, dell'albero di cui ti avevo appunto indicato di non mangiare. Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Vedete, il Signore viene a questionare, a domandare, non per scoprirci, no, ma perché in qualche modo il male, per essere salvato, liberato, deve venire alla luce. Cioè, nel senso che ancora più, come si potrebbe dire, ancora peggio di fare il male e non riconoscere il proprio male. Perché quando nella Bibbia l'uomo riconosce il suo male, la parola di Dio è sempre quella di salvezza, di perdono. Ma il problema è che il male non riconosciuto continua ad operare. Cioè, la persona che non riconosce il suo male non chiede salvezza, perché dice: io male, qual è il male che ho fatto? No? Guardate che oggi questo è un problema grossissimo, anche nelle relazioni umane. Cioè, dove nelle relazioni umane siamo uno contro l'altro, uno a accusare l'altro. Cioè, la colpa è sempre dell'altro. Cioè, non si riesce a dire, ad elaborare la mia responsabilità, no, per poter, no, uscirne fuori, per poter insieme all'altro, no? Cioè, nelle varie situazioni di conflitto e di problematiche tra di noi. Allora, peggio di commettere il peccato, e nella Bibbia c'è scritto che l'uomo non può vivere e non peccare. Nella nostra vita qualcosa accadrà sempre, no? Ricordate che a me piace, ai quei pochi matrimoni che faccio, quei pochi, ne faccio uno o due l'anno perché non essendo parroco, ma mi piace in quel momento dire agli sposi, di dirglielo in maniera forte, che appunto fra le varie cose che dovranno avere a che fare, no? Ti amerò nella salute, nella malattia, quindi la dovrei avere a che fare con la febbre dell'altro, dell'altra, eccetera, con i momenti in cui ci saranno le prove, eccetera. Ma una cosa con cui bisognerà ancora avere a che fare è il perdonarsi, chiedere e domandare scusa, perché qualcosa accadrà. Io faccio gli auguri dicendo: spero non cose gravi, no, certamente non vi auguro, però qualcosa accadrà. Se non ti metti nella prospettiva di dover chiedere scusa qualche volta e dover dare perdono, perché ci sono le persone che non chiedono mai scusa. Però attenzione, non è la scusa quella giustificatoria per poi continuare a fare le stesse cose, perché su quello ce ne sono anche troppe di persone che dicono: sì, sì, scusa, 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 però continuo a fare sempre quello. No, no, è dire: mi rendo conto del male che le mie azioni ti hanno fatto. Mi fa male questo e te ne chiedo perdono. Questa è tutta un'altra cosa. E poi ci sono quelle altre persone che non chiedono mai scusa, perché loro sono sempre nel giusto, sono sempre gli altri, no, che sbagliano. Allora la problematica, vedete, il Signore interroga, ma perché ci sia un'assunzione di quello che abbiamo vissuto, per poter esserne liberati. Allora vedete, rispetto appunto a questa domanda che l'uomo fa, scusate, che Dio fa all'uomo, l'uomo, come sappiamo, ha una scappatoia, no, questa è una domanda chiusa, una domanda che avrebbe come, prevederebbe due risposte. Hai mangiato? Sì, no. L'uomo è creativo, nel senso che dice: la colpa è del tuo dono. La colpa è del tuo dono. Perché se tu non mi avessi donato sta donna, io che sono un innocente traviato dagli eventi della vita, ma fondamentalmente sono un puro, me lo diceva sempre la mamma, no? Cocco di mamma, cocco. E allora, se tu non mi avessi donato, pensate questo, no? Cioè, in fondo, come dire, io ho commesso questo per colpa tua, Signore. Perché il tuo dono non era quello giusto, no? La donna che tu, no? Mi hai posto accanto. Notate, no? Quindi l'uomo si cerca di fuggire, no? Dall'assunzione delle sue responsabilità, dicendo che la colpa è di Dio, è di quello che lui ha donato, che mi hai posto accanto. No? E notate, è proprio questo, no? Cioè la donna che è stata posta di fronte all'uomo, tra l'altro di fronte, lui dice accanto, notate, anche qui non dice di fronte, ricordate che il Signore voleva fargli un aiuto che gli sia simile, che gli sia contro, cioè che gli sia di fronte, no, l'uomo la vede accanto, non la vede di fronte. E allora, ecco, questa tecnica di autosalvezza, scaricando sempre la colpa su qualcuno, no? E poi alla fine è di Dio e del suo modo di volermi bene, che non è il modo giusto, perché io so meglio di lui come lui dovrebbe volermi bene, ma dato che non mi ascolta, cioè, che ci vogliamo fare, no? Sto Dio non mi ascolta. No, questo, pensate a queste false immagini di Dio, dove tante volte, no, anche mossi dal dolore sicuramente, no, noi cerchiamo di venire a patti con Dio, no? Allora una signora che mi diceva che appunto per un suo parente che stava morendo, e allora aveva provato a fare uno scambio con Dio, no? Della serie togli a me 10 anni di vita e lasciane 2-3. Guarda come sono generoso, ti sto dicendo non 10 e 10, ti sto dicendo 10 a 2, sono generosissimo, no? E allora naturalmente cioè, non è andata, nel senso che quello è morto, e gli è rimasto il dubbio, non è che si è preso 10 e non me li ha dati, no? Per cui pensate, no? Che immagine di Dio, di cui non posso neanche fidarmi, perché magari questo si è preso pure 10 e non gli ha dati neanche 2. Siamo creativi, noi uomini siamo veramente creativi. E allora dice il Signore Dio, disse alla donna, che hai fatto? Rispose alla donna, il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. In questo senso qui la donna, che pure è stata lei, Eva, a dialogare col serpente, però alla fine è più vera dell'uomo. Tanto per dire, perché la donna appunto dice la verità, il serpente mi ha ingannato e io ne ho mangiato. E allora il Signore Dio disse al serpente, poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Ora attenzione, questo che noi leggiamo non è un... come dire, un giudizio, cioè dove il giudice ha visto le cose e dà la condanna, anche perché se normalmente in un giudizio c'è un accusatore, un accusato e un giudice, qui c'è solo, dovremmo dire, c'è solo il giudice e sono tutti colpevoli, cioè non c'è l'accusatore, e piuttosto vedremo la rivelazione, no, una delle conseguenze della rottura del rapporto con Dio. Però vedremo allo stesso tempo con una parola di speranza, no? Intanto c'è una maledizione che va al serpente, vedremo l'uomo e la donna non sono maledetti, infatti lo leggeremo dopo, ma già al versetto 16 vedete, alla donna disse, moltiplicherò i tuoi dolori, le tue gravidanze, con dolore partorirai figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. E qui non c'è una maledizione sulla donna, la maledizione è sul serpente, cioè il serpente come portatore di male, questo personaggio che appunto sul quale ci siamo fermati la volta scorsa. Vedete che ha a che fare con la morte, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai, questo male che ha a che fare con la morte. E questa promessa, io porrò inimicizia fra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu desiderai i calcani. Come sappiamo questa profezia sarà letta poi in chiave mariologica da noi cristiani, no? Cioè con appunto con Maria che accogliendo l'annuncio genererà il Messia che schiaccerà appunto la testa al serpente. Alla donna moltiplicherò i tuoi dolori, le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. E, vedete qui ci sono degli elementi. Allora, uno è un elemento del dolore legato appunto al partorire. Allora oggi con i mezzi che noi abbiamo sono diverse possibilità, no, per evitare il dolore, ma nell'antichità questo naturalmente non c'era. E notate che qui per la donna, come vedremo poi il costruire per l'uomo, nel senso che leggo, all'uomo disse: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non devi mangiare, maledetto il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba dei campi. Col sudore del tuo volto mangerai il pane finché non tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere ritornerai. E, ora attenzione, nella visione antica il generare figli per la donna e il lavorare la terra, il suolo e il costruire per l'uomo sono le due attività che rendono l'uomo e la donna più simili a Dio. Perché Dio dà la vita, no? E allora questa attività di voi donne, no? Di generare la vita, e dall'altra parte è Dio che crea le montagne, che crea la terra, l'universo, nella visione antica, che modella le montagne, no? Che costruisce. Allora, per l'uomo, sono le due attività che in qualche modo rendono l'uomo e la donna più simili a Dio. Però attenzione, questo nella lettura antica sapienziale, dato che il voler diventare Dio è stata la molla, no, a partire dalla proposta del serpente che ha combinato tutto quello che è accaduto, la rottura della relazione, allora in qualche modo il dolore viene letto nella mentalità antica come un segno per ricordarti, per uscire da questa febbre che ha delle conseguenze catastrofiche. Allora diventa quel segno, no, della nostra creaturalità, che poi, come vedremo, sarà qualcosa che anche Dio prenderà nel dolore. Anche Dio prende su di sé la fatica e il dolore nel generare la vita e nel costruire il mondo. È un segnale, cioè qualcosa che ha a che fare con la creaturalità, con la nostra vita, che secondo il Dio del serpente si potrebbe saltare, no? Perché il Dio del serpente è poi quello, lo stesso delle tentazioni di Gesù nei Vangeli, no? Dove dice: se tu sei figlio di Dio e hai fame, di a queste pietre di diventare pane. No? Cioè allora sempre questa cosa di un Dio che salta la vita e quindi salta anche la fatica della vita, il dolore della vita. Nella vita non c'è solo il dolore, ma c'è anche il dolore. Allora c'è sempre questa tentazione, no? di saltare, di prendere solo il meglio, no? E di tagliare. E che neanche Dio fa, il vero Dio non lo fa. Perché il vero Dio entra nella vita dell'uomo, già nell'Antico Testamento, con il popolo di Israele, per esempio andando nel deserto con Israele, no? con i profeti anche tutte le volte che dicono no, questo dolore di Dio, no, nei confronti del popolo che percorre strade di morte e Dio non l'abbandona nelle sue strade di morte, lo segue nelle sue strade di morte, no? Fino a Gesù, che non ha saltato la sofferenza e la morte, no? Allora c'è sempre quell'immagine del serpente, di un falso Dio, che appunto propone sempre quell'immagine di un Dio che invece, no, taglia la parte gradevole della nostra vita. E allora appunto invece questo sudore, col sudore del tuo volto mangerai il pane finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e polvere tornerai. Questo polvere tu sei, polvere tornerai, non spaventatevi, nel senso che nella visione antica, più antica dell'Antico Testamento, l'uomo alla fine tornava alla terra. Non c'era l'idea di un dopo e anche di una resurrezione dai morti. Come sapete, questo sarà elaborato nella fede di Israele soltanto negli ultimi secoli, prima di Gesù. Nei libri dei Maccabei, eccetera, comincia a esserci più chiaramente questa fede nella resurrezione. Che ricordate che al tempo di Gesù dei gruppi non credevano. Tutta quella questione dei Sadducei con la moglie che dei sette fratelli, no? Per cui già ancora al tempo di Gesù molti non credevano che in Israele, pure erano credenti in Dio, però non credevano alla resurrezione. Per cui questo per dire questa visione, no? E l'uomo chiamò sua moglie Eva perché ella fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. È molto bello questo, no? Di questo Signore Dio, cioè, allora da una parte si è rotta la relazione e vedremo che appunto l'uscita dal giardino non è una punizione, e noi questo facciamo fatica a coglierlo, perché leggiamo ancora e poi commento quello che voglio dire. Poi il Signore Dio disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male, che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dall'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da cui era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante per custodire la via all'albero della vita. Non sono versetti facili questi qui che abbiamo ascoltato. Intanto il primo su questo scacciare l'uomo e la donna da Eden, che ci sembrerebbe proprio una punizione, cioè, allora intanto ricordate che l'Eden, il giardino, è la relazione. Vi ricordate che dicevamo che appunto il simbolo del giardino è come luogo della vita e la relazione. E allora una relazione che si è rotta perché appunto fra la parola del Signore Dio e la parola del serpente, l'uomo e la donna hanno accolto, no, la parola del serpente, che spingeva, cioè che ha fatto entrare una falsa immagine di Dio, era portatrice di una falsa immagine di Dio, che l'uomo e la donna hanno preso e sono fuggiti da Dio. Per cui c'è già un'uscita. Però attenzione, quando l'ebreo dice che Dio mi ha scacciato, mentre per noi comincia subito a farci problemi per dire ma questo fatto che Dio mi ha scacciato, allora l'ha voluto lui, e ci crea problemi, per un ebreo invece è una parola di speranza. Cioè nel senso che l'ebreo sa benissimo chi siamo noi che usciamo dal giardino. Però se mi viene detto che Dio mi ha scacciato e io so che Dio è buono e fedele, c'ho ancora una speranza. Sono io che sono uscito dal giardino, ma se mi dico e mi dicono che Dio, cioè io sono uscito, ma in questa uscita c'è ancora Lui, ho una speranza. Perché Lui mi ritroverà. Non so se mi sto spiegando, eh? Cioè, quindi è l'esperienza fondamentale, no, dell'esodo, dell'uscita dall'Egitto, che in qualche modo dice Dio è con noi, Dio, per cui io esco dal giardino e posso perdermi e mi perdo, ma se sono nelle sue mani ho ancora una speranza che lui mi ritroverà. E poi, ecco, non è molto chiaro anche questo, questi versetti, che è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male, e non si riesce a cogliere esattamente che cosa il testo vuol dire, cioè, e appunto è anche questo, che non mangi e viva sempre. E allora questo pose oriente del giardino di Eden i cherubini con la spada della, con la fiamma della spada guizzante, per custodire la via all'albero della vita, questa via dell'albero della vita che appunto ritroveremo poi nella Gerusalemme dell'Apocalisse, nella nuova Gerusalemme che viene dal cielo, no? Dove appunto al centro ci sarà quest'albero della vita, le cui foglie serviranno a guarire le nazioni. È interessante poi come questi simboli torneranno, cioè, no, attraverseranno tutta la Bibbia fino alla fine, fino al libro dell'Apocalisse. Questi cherubini, i cherubini noi li troveremo sull'Arca dell'Alleanza, nel libro dell'Esodo, quando Dio dice a Mosè come costruire l'arca, sul coperchio dell'Arca dell'Alleanza il Signore dirà a Mosè di fare due cherubini che si guardano l'uno verso l'altro, con le mani tese l'uno verso l'altro, a sostenere il niente. Cioè, nel senso che erano proprio messi uno da un'estremità e uno dall'altra estremità, così, come se stessero sostenendo qualcosa, ma in realtà non sostenevano niente. Perché non sostenevano niente? Perché intanto quel luogo, tra un cherubino e l'altro, era il luogo della gloria di Dio. Cioè, quando Mosè andava a parlare con Dio nella tenda del convegno, ricordate quando non c'era il tempio, no? E l'arca era nella tenda del convegno, allora Dio veniva proprio lì, in questo spazio vuoto. Vuoto perché? Perché nulla poteva rappresentare Dio. Mi sto spiegando? Niente può rappresentare Dio. Per cui il vuoto rappresenta Dio. Allora, questo vuoto tra due cherubini, tra due angeli, lo ritroveremo dove? Dove lo ritroveremo? Lo ritroveremo nella tomba vuota. Quando Maria Maddalena, Giovanni 20, andrà e vedrà due angeli seduti, uno ai piedi e l'altro al capo di dove era posto Gesù, e non c'era niente. Per cui è interessante che Giovanni riprenderà questa immagine dei cherubini, che poi parte anche da qui, perché fra quei due cherubini, no, c'è la gloria di Dio e attraverso Gesù c'è la strada di ritorno al giardino. Guardate, questi agganci non sono arbitrari, cioè nel senso che negli studiosi, ma sia Giovanni sia coloro che hanno scritto l'Apocalisse eccetera, e anche nei capitoli, cioè anche negli anni precedenti, era gente che pregava, che approfondiva la parola e che era piena di tutte queste risonanze bibliche. Allora ci fermiamo qui perché poi allora la prossima... C'è qualche domanda?